Ahimè, carissimi fratelli e sorelle, ecco, ci troviamo all'ottava catechesi. Ecco, dopo aver parlato della creazione, oggi vogliamo parlare di Gesù, che è il Dio Verbo incarnato e Redentore. Gesù è il centro di tutta la storia, di tutto il creato. Infatti, in lui si ricapitola ogni cosa, cioè praticamente tutte le cose sono state fatte per lui, in lui e con lui, perché appunto lui egli è il Verbo del Padre che facendosi uomo ci ha rivelato la sua parola. Quindi il Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnata e è abitato in mezzo a noi. E noi abbiamo visto la sua gloria, ecco, le sue umiliazioni e le sue meraviglie. Quindi egli è la via, la verità e la vita. Per questo noi vogliamo approfondire questo mistero che poi con il mistero della fede, il primo, quello dell'unità e trinità di Dio, il mistero dell'incarnazione del Verbo e la sua passione, morte e resurrezione, è il secondo mistero della nostra fede, che noi poi professiamo nel credo, quando diciamo credo in Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra del Padre, di Dio Padre Onnipotente. Quindi quello che noi professiamo. E quindi ecco, noi in questa catechesi vogliamo vedere la natura di Gesù, no? Quindi Gesù come vero Dio e vero uomo, quindi si tratta proprio della cristologia, lo studio su Gesù, no? E poi vedremo ciò che Gesù ha compiuto, praticamente la nostra redenzione, quindi Gesù Redentore, la soteriologia. Poi ci sarebbe anche la mariologia perché associata a Cristo e Maria, perché da Maria è nato Gesù, il Verbo incarnato, si è incarnato in Maria e la Madonna l'ha donato al mondo. Lei che poi ha partecipato anche all'opera della redenzione, quindi quale addolorata corredentrice. Però ecco, sulla Madonna noi ci riserviamo, c'è un corso a parte, già ci sono anche già delle conferenze, e quindi tratteremo il primo e secondo punto, e quindi poi per la Mariologia si vedrà in altra occasione. Naturalmente avremo sempre i punti di riferimento del Catechismo della Chiesa Cattolica con il compendio. E naturalmente anche con il Catechismo di San Pio X, che troviamo ai numeri 1, 4, 13, 51 e 75, mentre nel Catechismo della Chiesa Cattolica ai numeri 279 e 421 e al compendio ai numeri 50 e 78. E ora vediamo proprio, ecco, questo primo punto, ecco, su Gesù, no? Quindi la parte della cristologia. Quindi noi crediamo che Gesù, che il Figlio di Dio, quindi la seconda persona della Santissima Trinità, si è fatto uomo. Quindi è questa l'incarnazione del Verbo, che è Gesù, no? Che è vero Dio, è vero uomo. E questa incarnazione viene chiamata anche unione ipostatica, cioè praticamente l'unione della natura divina e della natura umana nell'unica persona del Verbo. Quindi noi abbiamo, quindi in Gesù due nature e unica persona. Quindi Gesù è vero Dio, è vero uomo. Quindi come Dio è purissimo spirito, onnipotente, eterno, adorato continuamente dagli angeli, come abbiamo parlato nelle prime lezioni. E poi come uomo perciò nasce, soffre, muore. Ovviamente una cosa sola non ha è il peccato. Quindi ricordo che realmente, ecco, come natura, cioè queste due nature, natura, noi intendiamo la natura ciò per cui una cosa è quello che è e agisce, mentre la persona è colui che possiede natura, la fa agire ed è responsabile delle azioni che compie. Quindi in Gesù vi è la natura divina, quindi è Dio e agisce da Dio, e la natura umana, quindi uomo, e agisce da uomo. Ma una sola persona, cioè colui che possiede le due nature e le fa agire, è il figlio di Dio. Quindi questo, ecco, è il mistero della nostra fede nel quale noi crediamo. Quindi Gesù è Dio, è il figlio di Dio, quindi è vero Dio, no? E noi di questo già ne abbiamo parlato nel corso di apologetica, quindi Gesù ha dimostrato di essere Dio, però ora voglio almeno accennare, cioè che Gesù è figlio di Dio, lo testimoniò pubblicamente. Quindi pensiamo, non so, nel battesimo, nella trasfigurazione. E poi, quindi il Padre lo testimonia pubblicamente, no? Quindi nel battesimo e nella trasfigurazione. E poi Gesù stesso lo dichiarò esplicitamente, quindi al popolo, agli apostoli, al Sinedrio, e lo provò con i miracoli. Il miracolo è un fatto sensibile, superiore alle forze e leggi della natura, e come tale può venire solo da Dio. Quindi i miracoli di Gesù testimoniano la sua divinità. E poi il miracolo più grande che prova la sua divinità, che Gesù è Dio, è la sua resurrezione. Gesù patì, morì e risuscitò, quindi la sua resurrezione è la prova della sua divinità. Ora, per quanto riguarda l'incarnazione del Verbo, ecco, noi ci domandiamo, è stata necessaria oppure solo conveniente? Quindi se Adamo non avesse peccato, ci sarebbe stata ugualmente? Quindi noi ora vogliamo appunto approfondire queste due domande, che poi premette ci sono poi due correnti. Ecco, per quanto riguarda la necessità dell'incarnazione, c'è la prima tesi, quella del teologicamente certo. Ovviamente in questa tesi si afferma appunto che la necessità dell'incarnazione non è assoluta, ma solo conveniente, anche supposta la volontà divina di riparare il genere umano. Infatti, ecco, per quanto riguarda l'incarnazione, non fu necessario in modo assoluto anche dopo il peccato originale, perché secondo appunto questa tesi, Dio avrebbe potuto distruggere il genere umano o ridurlo all'ordine naturale. Così pure non era assolutamente necessario, anche data l'ipotesi che Dio avesse voluto una riparazione, perché avrebbe potuto riparare anche in altro modo, cioè condonando gratuitamente, o esigendo una riparazione imperfetta da ciascun uomo, o affidando a un semplice uomo adorno di speciali grazie e virtù, il compito di soddisfare imperfettamente per tutti. Quindi questa imperfezione di riparazione, dice la convenienza dell'incarnazione per riparare in modo perfetto, ma non la necessità assoluta, perché Dio poteva condonare senza esigere tale riparazione. Quindi praticamente, e questa tesi si basa proprio sulla Sacra Scrittura, dal fatto che Dio si è incarnato per amore, dove San Giovanni dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E quindi anche la redenzione è frutto dell'amore di Dio per noi, che si è manifestata poi attraverso la sua passione e morte. Così, ecco, ci sono anche i padri della Chiesa, per esempio Santo Atanasio dice: avrebbe potuto, anche se non fosse venuto mai il Cristo, soltanto parlare di Dio e sciogliere la maledizione. E poi anche Santo Epifanio, per abbondante amore verso gli uomini, spinto non da necessità, ma da volontario disegno. Quindi in questa c'è la ragione teologica, ovviamente, che Dio è libero in tutte le sue operazioni ad extra, come abbiamo già detto precedentemente, quando abbiamo parlato di uno. Quindi, supposto il peccato originale, Dio, senza nessuna ingiustizia, poteva lasciare l'uomo nella condizione in cui per sua colpa si era messo, e l'uomo non aveva diritto a nessuna riparazione. E quindi Dio avrebbe ancora potuto riparare in altri modi, quindi come abbiamo detto. Poi c'è la seconda tesi, la seconda tesi, quella probabile, quella che più si è comune, praticamente afferma che dopo il peccato, posto che Dio esigesse una soddisfazione equivalente, era necessaria l'incarnazione di una persona divina. E questa è la sentenza dei tomisti e del Suarez, mentre ecco, gli scotisti, quindi la scuola francescana, afferma appunto che non era necessario, perché non si riconosce al peccato una malizia in qualche modo infinita. Quindi sarebbe bastata la riparazione di una semplice creatura, mentre i tomisti, quindi in questa tesi, affermano l'infinità del peccato, e che dicono infinito, non per la malizia del peccatore, che è umanamente limitato, ma infinito per l'offesa fatta a Dio, quindi che è essere infinito. E quindi vedono l'infinità più da parte della, la desumero dalla dignità della persona ingiuriata, mentre per gli scotisti, per i francescani no. Quindi quindi sono queste due tesi, ecco, dell'incarnazione, che l'una che anche dopo il peccato Dio poteva perdonare il peccato anche senza l'incarnazione, mentre l'altra tesi afferma la necessità dell'incarnazione di una persona di vita, essendo un'offesa infinita, secondo la seconda tesi. Poi, per quanto riguarda il fine dell'incarnazione, i teologi consentono, praticamente tutti i teologi affermano che Dio ha decretato l'incarnazione liberissimamente, cioè con essa ha voluto manifestare le sue perfezioni, ossia la sua gloria esterna. Quindi Dio avrebbe potuto volere l'incarnazione anche indipendentemente dal peccato o da qualsiasi ipotesi. Quindi questa è l'affermazione. Quindi Dio avrebbe potuto volere incarnazione anche indipendente dal peccato o da qualsiasi ipotesi. Quindi, d'accordo su questi punti, la questione nasce dal fatto della situazione attuale, e si può esprimere con questa domanda. Cioè, se Adamo non avesse peccato, ci sarebbe stata l'incarnazione? Ecco, quindi ci sono, quindi ci rispondo, quindi i francescani, quindi anche con Suarez e poi anche San Francesco di Sales, affermano che anche se non ci fosse stato il peccato, Dio si sarebbe incarnato, cioè Dio vuole tutte le cose per amor di se stesso, perciò vuole l'incarnazione del figlio prima di tutto, per essere glorificato infinitamente a lui. Quindi secondariamente permise la caduta di Adamo ordinandoci l'incarnazione perché Gesù riparasse con la sua carne impassibile. Perciò prima di qualunque merito o demerito previde e volle l'incarnazione del Cristo. Quindi anche se Adamo, quindi questa è la tesi francescana, non avesse peccato, ci sarebbe stata l'incarnazione, ma in un corpo impassibile. E questa tesi naturalmente è molto bella perché ci fa capire che Dio si è incarnato poi per amore, quindi anche il sacrificio redentivo di Cristo assume un valore ancora più grande. Quindi che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio e quindi donando quindi anche sacrificando la sua vita. Mentre per i tomisti afferma appunto che nella presente economia divina l'incarnazione è talmente ordinata alla redenzione degli uomini che se Adamo non avesse peccato l'incarnazione non ci sarebbe stata. E quindi veramente questo, quindi i francescani dicono sì, ci sarebbe stata l'incarnazione, anche se non ci fosse stato il peccato, mentre i tomisti dicono no, però questo, ecco, anche dal punto di vista razionale e anche affettivo, ci sembra quindi molto riduttivo. Quindi vediamo. La tesi francescana è quella che più anche poi ecco nella tesi francescana si parla proprio che tutto è stato creato ecco per mezzo di Cristo in vista di lui. Quindi riflette anche quello che dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, no? Quindi tutta la creazione in vista di lui. Quindi anche sia razionalmente anche secondo poi il dato biblico, questa affermazione ci porta più a favorire questa tesi che appunto il verbo di Dio si sarebbe incarnato. Quindi anche se non ci fosse stato il peccato, proprio perché è stato tutto creato in vista di Lui. Noi poi professiamo nel credo che è venuto per la nostra salvezza, però questa è una conseguenza del peccato poi dei nostri progenitori che hanno portato al Verbo di Dio incarnato a sacrificarsi per noi nella natura umana. E quindi noi vediamo, ecco, Gesù nella sua vita, no? Che patì e morì per noi e poi dopo la morte, come ben sappiamo, liberò le anime dal limbo. Gli animi dei giusti morti fino ad allora e risuscitò, quindi risuscitò il terzo giorno, quindi per virtù propria e poi si mostra agli apostoli, parla e mangia con loro e poi c'è l'episodio importantissimo di Tommaso che crede solo dopo aver toccato con mano, quindi non c'è illusione. Poi dopo la resurrezione Gesù rimane in terra per ben 40 giorni, quindi conferma a maestra esorta i discepoli. Poi salì al cielo dove siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Quindi ora Gesù dove è? Come Dio, come sappiamo, in cielo, in terra, in ogni luogo. Poi come uomo Dio è in cielo e anche nel Santissimo Sacramento dell'altare, dove come ben sappiamo, nelle spese eucaristiche, noi troviamo Gesù tutto intero, corpo, sangue, anima e divinità. Quindi questo è anche un mistero veramente molto bello, no? Quindi avere Gesù in cielo e in mezzo a noi. Io sarò con voi fino alla fine dei tempi. E ora vediamo, ecco, la seconda parte sulla soteriologia, cioè sulla redenzione. Ecco, quando l'angelo annunziò a Maria che sarebbe diventata madre di Dio, le disse che lo chiamasse Gesù, assicurando Giuseppe, disse pure le ragioni di questo nome: lo chiamerai di nome Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi Gesù significa salvatore, o meglio, Dio salva. Quindi qui si parla proprio della redenzione, no? La redenzione che sarebbe, ecco, il riscatto, il riacquisto. Quindi Gesù ha operato la redenzione. La redenzione è l'atto col quale il genere umano caduto nel peccato fu liberato da questo e reintegrato nell'amicizia di Dio, per mezzo della mediazione di Gesù Cristo, che ha soddisfatto e meritato per gli uomini. Quindi Gesù è il Redentore. Associato poi all'opera del Redentore abbiamo la Madonna, infatti viene chiamata la Corredentrice, proprio perché coopera alla salvezza. E quindi, ecco, Gesù ci salva. E quindi questa è la verità più consolante della nostra religione. Quindi ci salva dal peccato, dalle sue conseguenze. Pensiamo che il peccato portò alla perdita della grazia e anche dei doni preternaturali. E quindi Gesù, come unico mediatore, opera questa mediazione proprio perché il peccato di Adamo era un'offesa, quindi occorreva una riparazione. Quindi Gesù, come uomo, espiò la colpa morendo, quindi sacrificandosi per noi. E come Dio le diede un valore infinito alla sua espiazione. Quindi il suo sacrificio ha un valore più alto di qualsiasi altra persona, naturalmente. Come dice San Paolo, abbondato il peccato, sovrabbonda la grazia. E quindi questo è importante, proprio perché poi Gesù, redimendoci, ci insegna a vivere secondo Dio, col suo esempio, con la sua parola e con la sua grazia che abbiamo per poter poi praticare ciò che Dio vuole da noi. Quindi Gesù è perfetto Redentore. E ora vediamo gli elementi della redenzione. Ecco, praticamente abbiamo detto che Gesù, quindi, è il nostro Redentore. E lui, essendo nostro Redentore, ecco, noi abbiamo una solidarietà con lui. Quindi noi formiamo una cosa sola con Gesù. Quindi noi siamo il corpo mistico, no? Gesù è il capo e noi siamo le membra. Quindi praticamente noi partecipiamo dell'opera redentiva, quindi beneficando quella che ha fatto il nostro capo, quindi per tutte le membra, quindi per ciascuno di noi. E poi c'è una soddisfazione vicaria. Praticamente Gesù, con la sua passione e morte, ha veramente soddisfatto, con una soddisfazione vicaria sovrabbondante, alla divina giustizia per i nostri peccati. Quindi quello che ecco, l'uomo doveva patire, lo patisce Gesù. Quindi è lui che si addossa tutti i nostri peccati. E questo è frutto, ecco, è frutto dell'amore di Dio per noi. E quindi ci fa capire proprio come è grande l'amore di Dio, di Gesù per noi, proprio perché lui si assume si addossa tutti i peccati dell'umanità, tutti i nostri peccati. E poi c'è il merito di Cristo. Gesù ha meritato con ogni atto della sua vita, della sua passione, per noi la grazia e la gloria eterna, e per sé l'esaltazione sopra tutte le creature. E poi ecco, possiamo dire che c'è l'universalità della redenzione. Quindi Gesù è morto per tutti, noi possiamo dire che è morto per me, è morto per ciascuno di noi, per tutti. Però ecco, dobbiamo dire, quindi questa è la redenzione oggettiva, però c'è anche una parte importante, quella della redenzione soggettiva, che questa grazia della redenzione deve essere accolta, perché purtroppo potrebbe essere anche rifiutata e Dio veramente non obbliga, quindi ci deve essere poi la libera accoglienza di questa grazia, quindi con la fede e con il ricevere i sacramenti, quindi in primis il battesimo per la remissione dei peccati inseriti in questo evento salvifico. Quindi capite che anche se Gesù è morto per tutti, noi abbiamo il dovere, sarebbe poi per il nostro bene, quello di accogliere la salvezza. E quindi anche qui capiamo perché purtroppo ci sono quelli che rifiutano e poi non si salvano. Gesù ha parlato, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Quindi è importante accogliere questa salvezza per il proprio bene, per la nostra salvezza. Anche quando Gesù istituisce l'Eucaristia parla appunto questo per molti, per indicare che questo sacrificio è per tutti, però non tutti poi l'accolgono, quindi molti dovrebbero accogliere, però altri possono rifiutare. Quindi non è che Gesù si è sacrificato per tutti, tutti si salvano, no, poi c'è bisogno dell'accoglienza di questa salvezza, ripeto, perché deve essere un atto libero dell'uomo. Quindi anche ci sono poi anche delle correnti teologiche che dicono che tutti si salvano pure se non lo vuoi, però questa è una contraddizione, cioè, la salvezza deve portare anche all'accoglienza, alla collaborazione dell'uomo, no? Quindi a questa salvezza. Quindi c'è questa redenzione poi soggettiva, che è oggettiva per tutti, e soggettiva da parte dell'uomo che deve essere accolta. E quindi anche qui poi c'è anche un altro riflesso importante, che nell'opera della grazia che Dio ha meritato per tutti, a disposizione di tutti, c'è bisogno che questa grazia poi sia comunicata agli altri. E quindi ecco l'importanza dell'annuncio, l'importanza di portare l'Evangelo, l'importanza dei sacramenti. Quindi c'è questa collaborazione che l'uomo deve dare a portare questa grazia salvifica a tutte le genti. Quindi ecco la necessità, cioè Dio istituisce la Chiesa, no? Quindi che il sacramento universale della Chiesa di salvezza. Quindi capiamo anche la funzione della Chiesa, che continua l'opera che Gesù ha compiuto sulla terra, proprio nel distribuire questa grazia salvifica. E quindi ecco la necessità poi di appartenere alla Chiesa, perché al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. Ecco, poi abbiamo che questo sacrificio che Gesù fa al Padre è perfetto. Ecco, noi sappiamo che il sacrificio è l'offerta di una cosa sensibile che viene distrutta realmente e moralmente, fatta soltanto a Dio dal legittimo ministro per riconoscerlo come principio supremo ed ultimo fine dell'uomo. Ebbene, in questo sacrificio c'è tutto, cioè, è perfetto. E addirittura, ecco, noi abbiamo proprio tutto questo sacrificio, sia della persona e anche degli elementi, li troviamo tutti compendiati in Gesù. Quindi nel sacrificio c'è l'offerta, l'immolazione, la comunione, e noi abbiamo proprio in Gesù che è l'offerta stessa, che è il suo corpo che si offre al Padre, e l'immolazione stessa, e poi questo sacrificio che è Gesù stesso che fa, quindi. E poi la comunione, Gesù che poi si dona come nostro cibo, il nostro nutrimento. Quindi abbiamo Gesù come sacerdote stesso che offre al Padre se stesso, morendo per noi, offrendo un vero e perfetto sacrificio. Possiamo dire che Gesù è vittima ed altare, no? E quindi poi dopo la sua passione e morte Gesù risuscitò. E quindi questo è poi la conferma dell'opera redentiva di Gesù, la sua risurrezione che dimostra la sua divinità, che garantisce la vittoria sul peccato, sulla morte, e quindi anche la riapertura del cielo, delle porte del paradiso che erano state chiuse dopo il peccato dei nostri progenitori. E quindi realmente, ecco, Gesù si dimostra come il Verbo incarnato e redentore dell'umanità, che dona la grazia della salvezza a tutti per chi l'accoglie. Veramente un grande dono, ecco, noi abbiamo meditato su questo mistero grande della nostra fede, veramente ci sarebbe tanto e tanto altre cose da dire, però ecco, il nostro animo va subito alla riconoscenza, ecco, nei riguardi di Gesù che veramente ci ama, che sta sempre con noi e chiede solo da parte nostra una certa corrispondenza. Chiediamo la grazia alla Madonna, ecco, la grazia di poter sempre corrispondere a tanto amore che Gesù ha dimostrato e dimostra per noi. Grazie, Ave Maria, e alla prossima. Ave Maria.